www.redigio.it e la storia continua. Una storia di avventure di viaggio nel centro dell'Africa. Era circa 1910, scrive un giornalista, mi recai da Feira, sullo Zambesi, a Broboloken Hill, nella Rhodesia settentrionale, e lungo il viaggio feci sosta in un villaggio indigeno chiamato Makado. Mi occorreva della carne e del grasso, e fui ben lieto di apprendere dalla mia vecchia guida indigena che in uno stagno formato nel vicino fiume Lunsenfva evavi una coppia di ippopotami, e quindi caccia l'ippopotamo. La mattina seguente, per tempo, mi avviai verso il fiume e sulle sponde vidi per la prima volta una pianta rampicante che produce un baccello lungo 2 o 3 pollici, coperto da una lanugine sottile, la quale dà un'irritazione intollerabile alla pelle, che dura un'ora o due dopo il contatto. Io, coi calzoni corti, le maniche della camicia rimboccate e il petto nudo, ebbi ben agio di sperimentare gli effetti di questa pianta, della quale non seppi mai il nome scientifico, che gli indigeni chiamano baccello del bufalo. Bene o male, raggiunsi lo stagno, che la roccia protegge ai 2 lati. Mi sedetti colà tutto il giorno, ma senza scoprire alcun indizio di ippopotami, per quanto tutta la superficie dello stagno si aprisse ai miei sguardi. Ne fui deluso, al pari del vecchio indigeno che mi accompagnava. Questi disse che sperava di far andare meglio le cose domani. «Ma in che modo?» gli chiesi. Ed egli mi rispose che avrebbe chiesto aiuto allo spirito del suo vecchio capo. Questi era morto da lungo tempo e si trovava sepolto a breve distanza. Ma senza prendere parte alla funzione, volli vedere e ascoltare in qual modo questa si svolgesse. Il vecchio si inginocchiò presso la tomba, vi collocò un po' di miele e di carne, chinò il capo e, quasi avesse parlato con una persona vivente, implorò l'aiuto del defunto dicendo che soffriva la fame. Ciò avvenne verso le 9 del mattino. Verso le 4 del pomeriggio tornai allo stagno ed erano trascorsi appena 5 minuti allorché un ippopotamo si presentò alla superficie dell'acqua. Poiché aveva fuori la testa, con un colpo lo uccisi all'istante. Il vecchio indigeno ne provò immenso piacere. Io avrei potuto fargli osservare che sul terreno presso lo stagno si scorgeva una traccia lasciata dall'ippopotamo fin dalla sera precedente, ma non volle affievolire la fede del vecchio e nei suoi dei. L'abitudine di propiziarsi i mani dei trapassati è oggi così diffusa nell'Africa centrale come poteva esserlo migliaia e migliaia di anni or sono nell'antica Roma e altrove, ed è comune a tutte le varie tribù nelle quali ebbe l'occasione di imbattermi. E la caccia al leone. Mentre mi trovavo laggiù si sparse la notizia che un ragazzo era stato ucciso da un leone. Dicevasi che un leone, o forse parecchi, dopo aver divorato in alcuni villaggi cani e capre, stesse facendo scempio degli uomini. Sebbene non avessi molta simpatia per i divoratori di uomini, pure sentii il desiderio di impossessarmi di una di quelle pelli così pregevoli, che in quel momento mi sarebbe stata particolarmente utile. Chiesi allora all'indigeno che mi fornisse delle guide, perché volevo tentare di uccidere quel leone. L'indigeno sorrise e aggiunse che le guide ed io avremmo potuto cadere vittime del feroce animale. Io però lo convinsi facendogli notare che finché il leone scorazzava in quei paraggi eravamo tutti in pericolo e che se mi fosse venuto qualche cosa di male, egli non sarebbe stato tenuto affatto responsabile. Attraverso un folto cespuglio sparai contro il leone e ebbi la fortuna di colpirlo, ma prima che io potessi ricaricare il fucile per tirare un altro colpo, il leone sparì dentro un altro cespuglio foltissimo e io lo lasciai che egli esalasse tranquillamente l'ultimo respiro. Il domani mattina trovai la mia vittima morta, ma ancora calda. Era una bestia tutta rognosa, con i denti logori e la pelle talmente rovinata che non meritava la fatica di levarla. Infine, poiché il leone non disprezza la carne del porco spino, alcuni rotti di questo animale erano penetrati nei muscoli del torace. Gli indigeni dei dintorni vennero tutti a vedere quella carcassa. Il loro capo mi disse che era noto come quel leone fosse uno spirito, uomo maligno, credenza assai diffusa, e che desideravano perciò di bruciarlo, ma anche con la pelle, mentre sapevano che i bianchi ci tenevano a conservare la pelle delle bestie uccise. In cambio della pelle mi avrebbe dato una fanciulla o un ragazzo in schiavitù, poiché acconsentissi al loro desiderio. Beh, io rinunciai a ogni compromesso, ho già detto che la pelle non aveva alcun valore, e con poche parole, accompagnato da un gesto maestoso, offrii loro il leone, acquistandomi così a buon mercato la fama di eccezionalmente generoso. Essi si affrettarono a ridurre in cenere la carcassa, nella fede cieca di distruggere così ogni traccia di quel maligno stregone. E c'è anche uno stregone onorato. È un vecchio indigeno della tribù dei Matotela, chiamato Kaliangula, godeva la reputazione di medico di leoni. Egli aveva una cicatrice sulla fronte e tutti credevano fermamente che avesse la facoltà di trasformarsi in leone. La cicatrice dimostrava, secondo loro, che egli era stato colpito, mentre sotto le spoglie di un leone divorava un daino. Tuttavia nessuno lo accusava di uccidere uomini o bestiame, e poiché tutti nutrivano fiducia che le sue medicine proteggessero gli uomini contro i leoni, egli era oggetto di grandi onori, anziché cader vittima dal fato che sovrasta gli stregoni non dotati di simili benefiche facoltà. Questi onori consistono nell'offerta, ogni tanto, di una capra, un pezzo di stoffa, eccetera. Vano sarebbe stato tentare di disilludere questi indigeni. Con la loro fede in Kaliangula era altrettanto grande quanto sincera. Il medico del fucile. Nel 1911 fece un viaggio in piroga lungo il Kabompo, affluente dello Zambesi, che corre in direzione sud per congiungersi allo Zambesi, verso l'estremità superiore della valle Barotse. Sulle basse rive di questo fiume eravi un ippopotamo che veniva accusato di aver fracassato una quantità di piroghe e causato la morte di alcuni navigatori, o mordendoli o facendoli annegare. Io avevo provato più volte invano di uccidere quel temuto ippopotamo. Gli indigeni vollero che io andassi a farmi medicare dal medico del fucile per riuscire nella mia impresa. Poiché il medicamento non consisteva che in un lieve massaggio con un grasso, di cui non mi curai di indagare la natura, mi si sottoposi. Anche gli indigeni e i fucili furono unti della stessa sostanza. Il domani mattina mandai dei servi in cerca di una vecchia barca nella parte superiore del fiume perché mi fosse mandata giù vuota lungo la corrente. Avevo già il mio piano prestabilito. Se, come si diceva, l'ippopotamo aveva l'abitudine di seguire le barche, avrebbe seguito anche quella e io avrei tirato il mio colpo quando l'avessi scorto a giusta distanza. Infatti, di mano in mano che si avvicinava la piroga, scorsi la testa dell'ippopotamo e a un dato punto tirai e lo colpii. Fu un grido solo. Non ve l'avevamo detto? La medicina di quel dottore è infallibile. Né quegli ingenui credettero mai che anch'io avessi un po' di merito così nella riuscita dell'impresa. E conclusione. Ma potrei citare anche altri tipici esempi dei costumi africani, ma per non dilungarmi troppo, concluderò dicendo che dentro un raggio di 10 miglia dalla località dove mi trovavo quando scrissi questi appunti, si possono incontrare un medico del fucile, uno del coccodrillo, uno del serpente e infine uno degli uomini che ha il potere di liberarli dal diavolo o dalla malattia che li affliggono. Avvi anche una donna priva della mano destra, che le fu bruciata dalla madre per aver commesso un piccolo furto. Un'altra donna gettò il proprio bambino nel fiume e lo annegò perché credeva fosse stregato. Il detto comune, secondo il quale gli africani indigeni non sono che fanciulli, contiene molte verità. E una verità che purtroppo implica gravi pericoli ed è origine di funeste conseguenze per i viaggiatori che si avventurano in quei paesi e che ignorano le strane costumanze locali. www.redigio.it e la storia continua.